Carissimi fratelli, questa festa di Cristo Re, fin da quando ero ragazzo e lentamente mi apriva la comprensione dei misteri della fede, della liturgia, questa festa mi ha colpito sempre in modo particolare, soprattutto poi quando, approfondendo i testi liturgici, durante il tempo di passione leggevamo quell'inno straordinario dove è contenuta questa espressione: regnavit a ligno Deus, dal legno della croce Dio ha regnato sul mondo. Quando poi la liturgia, la riforma liturgica dopo il concilio ha collocato questa festa, che prima si celebrava l'ultima domenica di ottobre, se non vado errato, l'ha collocata alla fine dell'anno liturgico, e noi oggi concludiamo l'anno liturgico, non più con quelle letture bibliche che ci richiamano alla fine del mondo, ma con questa visione straordinaria che la visione, cioè, di Cristo Re dell'universo, che noi dobbiamo, ed è il primo pensiero che vi porgo, che noi dobbiamo collocare o legare alla veglia pasquale, quando nella Chiesa, che nelle tenebre procede lungo la navata, il cero pasquale acceso, sul quale prima il sacerdote ha inciso la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco, Alfa e Omega, dicendo: Cristo è il principio e la fine, l'Alfa e l'Omega. E poi incide l'anno corrente, dicendo: a lui appartengono il tempo, i secoli, tutta l'eternità. Ecco, la notte di Pasqua ci viene presentato Cristo nel mistero della sua morte e risurrezione, che è posto al centro della storia umana. Oggi noi, collegandoci a quella visione di fede, vediamo la gloria della conclusione di questa storia: il Cristo, Re dell'universo. E allora il primo pensiero, dicevo, che vi porgo è la centralità che Cristo deve avere nella nostra vita, nella vita di tutti coloro che in un modo o in un altro, in un modo più perfetto e meno perfetto, abbiamo a che fare con il mistero del suo corpo e del suo sangue, cioè col mistero della nostra redenzione e della nostra salvezza. Noi vescovi, che quando consacriamo un sacerdote sappiamo di esercitare in quel momento quella pienezza sacerdotale che un sacerdote non ha, mediante la quale noi garantiamo alla Chiesa i ministri che possono consacrare l'Eucaristia, i sacerdoti che consacrano l'Eucaristia, i diaconi che servono il vescovo e il presbitero nella celebrazione dell'altare, e poi voi, ministri straordinari della comunione, che avete a che fare anche voi con il mistero del corpo e sangue di Cristo. Ma vorrei allargare ancora di più il raggio. So che molti di voi nelle parrocchie hanno anche la cura dell'altare della Chiesa. Anche voi avete un ministero particolare che ha a che fare con il mistero del corpo e del sangue di Cristo, la pulizia dell'altare, l'ornamento dell'altare, della Chiesa, dove avvengono i sacri misteri. Allora la domanda che porgo a me, vescovo, ma a tutti voi: Cristo è al centro della nostra vita? L'altra sera, avanti ieri sera, a Napoli ho consacrato un sacerdote e ancora una volta ho detto a lui: vivi il mistero che celebri all'altare. Contemplare Cristo, Re dell'universo, non significa contemplarlo in quella visione che nella liturgia celeste è riservata agli angeli che si sprofondono in adorazione davanti a Lui. Significa capire che Cristo è al centro della nostra vita, capire che il Cristo deve essere parte essenziale della nostra vita, anche perché, a differenza degli angeli, Cristo è il nostro cibo. Gli angeli non fanno la comunione. Noi forse possiamo, di fronte agli angeli, rivendicare questo onore e privilegio. Nessun angelo si è mai nutrito del corpo di Cristo. Noi ci nutriamo del corpo di Cristo. Allora la contemplazione di Cristo Re, questa visione cosmica di questa, nella cui persona, nella persona di Cristo Re, si assommano tutte le realtà, come dice Paolo, tutto sarà riassunto, tutto l'universo, in Cristo come centro. Per noi questa centralità non è la centralità contemplata, ma è la centralità vissuta, con una vita che cerca di conformarsi quotidianamente a quel Cristo del cui mistero noi siamo partecipi in un modo così particolare. E poi l'altro elemento di questa festa di Cristo Re. Non abbiamo letto il Vangelo dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Osanna al figlio di Davide. Non abbiamo letto il Vangelo della trasfigurazione. Cristo che appare luminoso, che squarcia i veli della umanità per dare un segno della sua divinità attraverso il segno di questa luce straordinaria e di questo candore delle vesti. Ma abbiamo la contemplazione e il racconto della morte sulla croce, che ci fa capire che il regno che Cristo ha instaurato sulla terra, e quando parliamo di regno parliamo del modo come deve essere organizzata la vita, perché questo è il regno, Se interroghiamo i filosofi e chiediamo a loro il pensiero dal punto di vista politico, che cosa vuol dire uno Stato, un regno, una repubblica? È un'organizzazione delle relazioni umane in una maniera perfetta, regolata da leggi. Bene, il regno di Cristo dove trova la sua perfezione? Dove trova le leggi fondamentali? Perché le nostre relazioni possono essere degne di essere vissute da discepoli del Cristo. E allora quella frase dell'inno del Venerdì Santo, del tempo di passione, «Regnavit aligno Deus», «Dio ha regnato dal legno della croce». Ed è l'unico messaggio che riceviamo. Come si costruisce il regno di Dio? Attraverso l'amore che si dona, attraverso l'amore che diventa servizio, attraverso l'amore che diventa rispetto dell'altro, attraverso l'amore che diventa ricerca di verità, di giustizia, di pace. Fra poco nel prefazio io dirò regno di verità, regno di giustizia, regno di pace. Miei cari che mi ascoltate, non sono belle parole quello che io sto dicendo. Non sono frasi fatte che rimangono nell'atmosfera bellissima di questa Chiesa. Perché dire che la legge del nostro vivere e delle nostre relazioni, la legge di Cristo, è il servizio. Sapete cosa vuol dire? Che se in una famiglia i rapporti tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, non vengono improntati al servizio, il regno di Dio non c'è. Ecco perché si sfasciano tanti matrimoni. Ecco perché non riusciamo ad andare d'accordo. Ecco perché troviamo mille difficoltà a costruire la pace anche negli ambienti più semplici. E siamo sempre litigiosi anche nelle parrocchie. Siamo litigiosi tra di noi, un gruppo con l'altro. Perché? Perché non abbiamo accettato che il regno di Dio si costruisce attraverso il servizio. Cosa vuoi che io faccia per te? Non la domanda cosa voglio io che gli altri facciano per me. Gesù ha rivoluzionato il mondo e le categorie umane proprio con il mistero della sua croce. Ecco perché abbiamo ascoltato ai piedi della croce, la gente lo prende in giro. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Ma che figlio di Dio è? Figlio di Dio. Ma il figlio di Dio si deve manifestare nella gloria. Satana che cosa gli aveva detto? Ma che fai qui, nel deserto, a pregare, a morire di fame? Ma vai, gettati dal pinnacolo del Tempio. Gli angeli ti prenderanno, la gente ti vedrà calare dal cielo e griderà, ecco il Messia. È Cristo che sceglie la strada del servizio e della croce. E la gente non capisce. Come può essere figlio di Dio uno che vediamo morire come un malfattore sulla croce? Miei cari fratelli, sono i dubbi che anche a noi vengono sul mistero di Dio Ogni volta che noi dobbiamo accettare il mistero di Dio di fronte alla evidenza che umana che la cultura ci presenta, cosa c'è di più facile? Di abortire davanti ad una vita che sta per nascere ed è malata. Cosa c'è di più facile? Cosa c'è di più sbrigativo? Cosa c'è di più naturale? E in quei momenti invece regnavit aligno Deus, Dio ha regnato dalla croce. Che vuol dire? Che il criterio del servizio, del dono, dell'amore deve illuminare queste vicende, ma è difficile accettare la paternità di Dio di fronte ad una vita umana che soffre. È vero, è difficile. Come era difficile accettare che il Figlio di Dio morisse sulla croce e credere che quell'uomo, Gesù di Nazareth, mentre moriva, fosse il Figlio di Dio. Era difficile, tant'è che la gente lo derideva. Ed è difficile anche per noi accettare certi principi, accettare certi valori che oggi vengono messi in discussione e che tante volte anche noi, anche voi, miei cari, vi immergete nel comune sentire. Tutti la pensano così e chi ha il coraggio di dire io la penso diversamente? Ecco il mistero di questa festa ed ecco che cosa ci dobbiamo portare a casa. E il terzo pensiero, e concludo, lo rivolgo soprattutto a voi, ministri straordinari della comunione. Vedete, abbiamo ascoltato il Vangelo con tutto quello che è successo. Abbiamo ascoltato San Paolo. Ringraziamo con gioia il Padre che ci ha resi capaci dalla sorte dei santi, che ci ha liberati. Egli è immagine del Dio invisibile, è il capo del corpo che è la Chiesa, eccetera, eccetera. Tutte queste verità di fede, Gesù ci ha fatto dono di viverle in un momento particolare, che viene accompagnata da una frase semplicissima. Il momento della comunione, quando chi distribuisce la comunione dice il corpo di Cristo e noi diciamo Amen. Il corpo di Cristo. In quell'ostia e in quell'atto di fede che ci viene chiesto da chi distribuisce la comunione ci dice questo è il corpo di Cristo e noi diciamo Amen. In quell'ostia, in quell'atto, in quelle parole, c'è la sintesi di tutto quello che il Vangelo ci insegna riguardo al corpo di Cristo che è stato immolato. Questo è il mio corpo che è dato per voi, questo è il mio sangue che è dato per voi. Quindi quella comunione che noi riceviamo, quelle parole che vengono proferite, sono la sintesi di quell'atto di fede che noi ogni volta facciamo nel credo, quando alla domenica lo recitiamo. È l'atto di fede che facciamo dinanzi a tutto il catechismo della Chiesa. Il corpo di Cristo, il mistero che si è attuato per la nostra salvezza, Cristo che è morto per noi, Cristo che ha versato il suo sangue, eccetera, eccetera. Noi lo riceviamo in un momento e diciamo Amen, lo credo. Un dono grande, dicevo poc'anzi, che neanche gli angeli possono avere. Bene, di questo dono grande, di questo dono straordinario, voi siete ministri straordinari. Nel senso che andando dagli ammalati, andando dalle persone anziane, voi portate la sintesi dell'atto di fede. E quando dite il corpo di Cristo, voi fate il riassunto di tutta la fede e sollecitate le persone a dire Amen. E quella persona che è a letto da tanti anni nel dire quell'amen, dice sì, le mie sofferenze non sono inutili perché c'è il corpo di Cristo immolato per noi. Lo dite in quella famiglia che è stata toccata dal dolore, amen, il corpo di Cristo, amen. Io credo che il mio dolore non è un dolore inutile, perché Cristo è risorto da morte, perché Cristo si è immolato per noi. Miei cari fratelli, siate custodi gelosi di questo dono. Portatelo con riverenza. È quello che vi chiedo, che vi sto chiedendo ogni anno. Non abbiate fretta nello sbrigarvi a distribuire in un giorno 20, 30, 40 comunioni. Non serve. Portatene 10, portatene 5, ma fermatevi, per carità di Dio, fermatevi. Con gli ammalati, fermatevi con le persone anziane, non lasciatevi prendere la mano dalle preoccupazioni, chiedete meno persone. Io ai parroci ho detto: date più ministri straordinari della comunione, ma che quel dono che portate possa essere anche il conforto umano della Chiesa, della comunità cristiana che va a visitare gli ammalati. Domani potremmo anche noi sentirne il bisogno, e domani anche noi potremmo dire alla persona che ci porta l'Eucaristia e che si ferma con noi a pregare, a chiacchierare, a riflettere: grazie che non solo mi hai portato l'Eucaristia, ma che ti sei fatto tu stessa Eucaristia per me. E chiedete agli ammalati, come diceva all'inizio Don Nicola, chiedete agli ammalati di pregare per le vocazioni di speciale consacrazione. Quella preghiera che gli ammalati fanno offrendo le loro sofferenze è la preghiera più bella, più veloce, quella che corre più rapidamente verso il trono di Dio. E noi saremo sicuri che più preghiere di ammalati verranno presentate al Signore, più facilmente il Signore si inchinerà sulla nostra Chiesa e darà il coraggio a giovani e a donne, a ragazze, di consacrarsi a Lui per il servizio della Chiesa. Grazie, miei cari fratelli, per questo servizio che rendete alla comunità cristiana. Lo troverete un giorno in paradiso. Amen.